Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloqueja un record i vinc.
Allihalo!
Sei pronto, Matteo?
Prontissimo.
Si parte?
Dove andiamo?
Io resto dove sto, non mi muovo dalla mia sedia. Tu so che hai in programma un viaggetto a breve.
Viaggetto a breve, sì. Verrò a Napoli.
Yuhu! Non vedo l'ora di rivederti.
Ma vado via prima di Capodanno.
Ah!
La vita in Italia.
E che fai a Capodanno?
E che faccio a Capodanno? Bella domanda.
Prima di rispondermi, Matteo, spieghiamo perché noi ridiamo se facciamo questa domanda.
Perché, in realtà chissà se nelle altre nazioni e culture è simile come cosa, però questa è una domanda che inizia a girare tra tutte le persone verso questo periodo, inizio dicembre, e continua fino a mezzanotte meno 5 del 31, più o meno.
Sì, per un mese circa non si fa altro che sentirsi chiedere questa cosa, e chiaramente per una fascia d'età ben specifica, diciamo tra i 15 e i 40, poi diventa prevedibile la cosa dopo i 40.
Sì, però comunque continua a esserci la domanda, poi soprattutto quando ci sono questi spostamenti in ballo, c'è per esempio gli amici di Milano che ti dicono che fai a Capodanno, gli amici di Napoli che ti dicono che fai a Capodanno,
io
che chiedo a Katie che fai a Capodanno.
È vero, se vogliamo allargarla un po', diciamo che è complicato organizzarsi un po' per tutte le feste, Facendo un passettino indietro per il Natale è uguale anche per le feste di Natale, nel senso che siamo molto legati alla famiglia, quindi magari si prova a fare una serata con una parte della famiglia e il pranzo del giorno dopo con l'altra parte della famiglia, no? Con i suoceri.
Mm-mm.
E lo stesso capita a Capodanno, ma a Capodanno questa domanda è ancora più sentita perché non finisce tutto lì con il cenone, ma c'è anche un continuo. Quindi io vorrei un po' da te che mi dicessi quali sono le possibilità, cioè prima della mezzanotte e dopo la mezzanotte. Perché si fa questa domanda? Quante opzioni ci sono?
Ci sono tante cose che si possono fare. Innanzitutto, da un po' più giovani, in situazioni di ancora, diciamo, senza figli, più sbarazzini, quello che di solito si faceva era cenone, a volte con la famiglia, a volte si organizzava già con gli amici. Poi si chiamava anche veglione.
Sì. Si chiama veglione.
C'è il veglione e quindi praticamente tutto il dopo cena prima di mezzanotte e poi per gli hardcore c'era anche quelli, diciamo, il post veglione e si arrivava fino alla mattina inoltrata del giorno dopo. Però non so come si chiama.
Allora, secondo me non ci troviamo perché... Secondo me, per quello che ne so io, il veglione è proprio la notte, cioè se il cenone è la grande cena...
Poi c'è il veglione.
Il veglione è la grande veglia, che vuol dire che resti sveglio, quindi il
però
veglione...
Però veglia, la veglia non si fa tipo fino a... No, è compreso mezzanotte e anche oltre.
Sì,
forse sì.
Si resta
sì,
svegli si arriva la mattina. Tutta la notte, una notte bianca
vero,
praticamente.
Vero. Sì.
Quindi per quel che ne so io, il veglione è proprio questo, arrivare all'alba senza dormire. Immagino che ne abbiamo fatti diversi di veglioni, no? Tutti noi hanno provato l'emozione di farli.
Io di solito quello che ho sempre fatto da giovine... cioè fare cena con gli amici e continuare a stare con gli amici durante poi tutto il tempo del veglione. quasi sempre nello stesso luogo, quindi cena a casa di qualcuno, tante persone a cena, non tantissime, poi tutto il resto degli amici dopo cena, sempre nello stesso luogo. Quindi diciamo che il nostro obiettivo era smontare le case.
Facinorosi che non siete altro. Sì, grosso modo è quello che facevo anch'io, anche se io penso di non aver mai fatto il cenone fuori casa, tranne un'eccezione in cui parte della mia con i miei fratelli fondamentalmente e fidanzati o fidanzate andammo all'estero, andammo in Germania a fare il Capodanno. Però per il resto ho sempre fatto cenone a casa e poi veglione da qualche altra parte. A casa di amici, ecco, io ero di quelli che si aggiungeva al gruppo dopo la mezzanotte, perché la mezzanotte si passava in famiglia come il cenone. Qualche volta siamo andati anche in discoteca, perché abbiamo detto no, qual è la struttura, cioè il cenone, la mezzanotte, il brindisi e poi si comincia ad andare al veglione. Però le opzioni sono tante, sia per la cena in casa con la famiglia o a casa con amici. C'è anche l'opzione ristorante, che prende quota, insomma, dopo una certa età. Organizziamo il veglione, organizziamo il cenone al ristorante. Il problema è che quella sera lì, chiaramente, al ristorante, i costi sono proibitivi. Ho degli amici che stanno provando ad organizzarsi e il costo è circa di 200 euro a persona per gli adulti e 100 per i bambini. Questo vuol dire che una famiglia di 3 o 4 persone rischia di spendere 500-600 euro soltanto per il cenone.
Beh, mi sembra un po' eccessivo, no?
Eccessivo, però è il prezzo da pagare per non dover cucinare tutta quella roba il 31 sera. È una cosa sicuramente esclusiva e secondo me meno bella. Io l'ho fatto una volta in famiglia quando i costi non erano così alti. È simpatica come cosa diversa da fare, però si perde un po' quell'atmosfera familiare, no? Che è il bello delle feste.
Sì, sì, sono molto d'accordo. Io preferisco nettamente casa, famiglia o amici, comunque persone, perché è più bello. È anche, secondo me, per me è anche un momento di relax e casa riesco a rilassarmi, mentre in un locale sarei sempre un po' più, come dire,
trattenuto.
Aiutami.
Trattenuto. Bloccato. Trattenuto. Sì, perché non puoi fare tutto il casino che vorresti fare, oppure se vuoi metterti sul divano così a leggere, oppure a isolarti un attimo, puoi fare anche quello. In un ristorante sei un po' più obbligato. Questo per il cenone, poi c'è il brindisi ovviamente, e sono tante opzioni anche per il veglione, perché si può andare a casa di amici a giocare a carte e a continuare a mangiare, per chi ne avesse ancora voglia, ma si può andare anche in discoteca. La domanda per te è: quale di queste opzioni preferisci per il veglione? Quale hai fatto più spesso?
Beh, come ho detto prima, sono rimasto a casa, però la casa diventava una situazione, diciamo, un luogo meno da cena e più da festa. Quindi c'era della musica, bevevamo qualcosa, si chiacchierava, poi c'era tanta gente, quindi giravi tra le persone come una grande festa. Discoteca non ci sono mai andato.
Mai successo?
No, non ci sono mai andato a Capodanno, perché è sempre stata una cosa che non abbiamo... Oddio, forse una volta.
Hai visto?
Adesso che mi ci fai ricordare. Una volta, tantissimo tempo fa, fu un flop gigante, perché era una serata organizzata in una discoteca, ma in realtà era chiusa. Diciamo, era in suo invito, eravamo pochi, niente di che, mi pare.
Forse siamo stati alla stessa festa. L'unica volta che sono stata in discoteca a Capodanno era proprio un'occasione così, ovvero organizzata da amici che vedeva, fiutavano il business e dicevano: ma se noi vendiamo il biglietto a 50 o 100 euro a persona, 100 euro non credo, e mettiamo abbastanza persone, abbiamo soldi per fittare il locale, prendere gli alcolici, far lavorare delle persone e guadagnarci. Ok, però il risultato è che se lo fai libero, con accesso a tutti a pagamento, rischi che diventate troppe persone e che magari poi non ci sono, non hai fatto spesa a sufficienza per tutti in termini di bevande, alcolici, magari anche da mangiare, perché poi c'è anche da mangiare a un certo punto. Se ne fai troppi pochi, la festa non viene bene. E quindi è riservata, però non è divertente, quindi è una cosa molto difficile. E quindi dopo aver fatto quell'esperimento ho detto basta, e alla classica domanda cosa fai a Capodanno, e magari seguita da vai in discoteca, io dicevo sempre la classica risposta: io non vado durante il resto dell'anno, figurati se vado a Capodanno.
Sì, era un po' anche la mia stessa risposta, diciamo. Non sono mai stato un soggetto da discoteca.
E quest'anno in particolare che fai?
Quest'anno in particolare me ne sto a casa.
Quindi cenone a casa, brindisi e tutti a letto.
E tutti a letto. No, in realtà io già sono un nottambulo normalmente, quindi anche a Capodanno sarò sveglio. Probabilmente inviteremo un paio di amici qui a casa, dobbiamo ancora scoprire, ovviamente, perché non abbiamo ancora fatto questa fatidica domanda a tutti gli amici, dobbiamo scoprire chi c'è a Milano, perché molti amici sono ovviamente di Napoli o di altre città. Per esempio c'è una coppia, lui è francese, lei è dell'Emilia, quindi dobbiamo capire dove saranno. I nostri amici per organizzare.
Esatto, e vedi perché è così importante, è così fatta questa domanda, perché bisogna organizzarsi.
Certo.
Io invece,
dove andrai?
Come ormai da sempre, cenone a casa dei familiari, quindi o i genitori o i suoceri o addirittura a casa nostra invitando i familiari, e poi il nostro veglione ormai si riduce a giocare a carte in famiglia. Oppure la tombola, i classici giochi della tradizione napoletana ed italiana, quindi la tombola, il mercante in fiera, ascoltando della musica e così via. Magari qualche gioco di società per tenere impegnati anche i più piccoli, oppure giochi di società da grandi. E insomma ci si tiene compagnia in questo modo, ma generalmente verso le 2, 2:30 massimo, tutti a letto, quindi non è un veglione, è semplicemente fare le ore piccole, come si dice.
Fare le ore piccole, che vuol dire fare tardi. Perché ore piccole?
Perché
le ore picche sono 1, 2, 3, 4, sono piccole.
Rispetto a 22, 23, che sono grandi, sono le 10 di sera e le 11 di sera. Matteo, se ce ne andassimo in qualche bella città d'arte italiana per il Capodanno?
Non lo so, perché è capace che poi non troviamo le chiavi.
Cosa è successo questa settimana?
Hanno preso tutte le chiavi.
Hanno rubato tutte le chiavi degli alloggi in Italia. Com'è questa situazione? Mi suona strana.
Che sta succedendo?
Sta succedendo che c'è un po' un'aria strana in Italia per quanto riguarda gli affitti brevi, i cosiddetti affitti brevi. Vuol dire, in parole povere, gli Airbnb. B&B normali su piattaforme esterne, oppure Airbnb, che ormai è una di quelle parole che viene utilizzata per indicare tutta la tipologia, non solo il sito dove fare le prenotazioni. No, i B&B sono i bed and breakfast, quindi degli alloggi, delle case fondamentalmente, in cui ti danno soltanto l'alloggio e la colazione. Spesso si possono prenotare tramite il sito che si chiama Airbnb, ed oggi in Italia, ma credo un po' in tutto il mondo, si chiamano Airbnb un po' tutti gli alloggi. E c'è una battaglia contro questi alloggi e questi affitti brevi da parte del governo italiano. È stata rilasciata una circolare in settimana che vieta le cosiddette key box. Ovvero quelle cassettine, quelle piccole cassaforti con combinazione che si trovano spesso al di fuori dei palazzi o sulle ringhiere, che una volta che hai messo la combinazione giusta si aprono e ti fanno prendere la chiave del palazzo e la chiave della tua casa che hai affittato.
Celena, ti ricordi anche ad Atene quando siamo stati per la settimana con tutti gli Easy, ce n'erano una serie, noi ne abbiamo provati una serie per entrare.
Eh sì, chi viaggia saprà che ormai quasi tutti gli alloggi, tutti gli affitti brevi che non sono un albergo con reception funzionano così, ti mandano il codice via messaggi e tu inserisci il codice, prendi le chiavi e fai il tuo soggiorno senza mai incontrare nessuno, fondamentalmente. E questo sembra essere il problema individuato dal governo italiano, perché in realtà le keybox non sono vietate a partire da adesso, ma c'è l'obbligo di fare il check-in di persona. Quindi tu non puoi dare un codice a qualcuno per prendere le chiavi ed entrare in casa, ma devi esserci tu di persona a consegnare le chiavi, prendere il documento, fotocopiarlo, passarlo alle autorità, quindi il messaggio su WhatsApp non va più bene, e assicurarti che le persone che entrano in casa siano effettivamente quelle che hanno prenotato. Quindi è una cosa buona, giusto? Perché l'hanno messa sotto forma di questione di sicurezza. Per assicurarci che non entrino dei malintenzionati nelle vostre case, dovete fare il check-in di persona.
Allora, l'hanno messo come diciamo, la scusa è quella della sicurezza, va bene. Il fatto che sia d'obbligo il check-in fatto in questo modo, non lo so, per me ha un senso. Cioè, personalmente io ovviamente preferisco sempre il contatto umano, quindi io sono molto contento che ci sia questa possibilità. Nella pratica non vedo un qualcosa di negativo per chi ha l'Airbnb, anche perché se è negativo per te vuol dire che ne hai così tanti che non riesci a gestirli di persona tutti, e a quel punto la mia domanda è: ma dove sta scritto che tu ne debba avere così tanti? Se non riesci a gestirli,
secondo me hai beccato il chiodo per fare un riferimento a puntate passate, perché il punto è proprio quello: si va a colpire così la sicurezza. Secondo me è una scusa, perché tu effettivamente puoi fare il check-in ad una persona, poi non la vedi più per il restante periodo di soggiorno, l'inquilino potrebbe far entrare chiunque in casa tua e tu non lo sai. Si è fatto entrare un terrorista, si è fatto entrare un malintenzionato, un ladro, se il tuo alloggio viene utilizzato come base per creare problemi e così via. Quindi la sicurezza, secondo me, è solo una scusa. Quello che si è voluto fare è colpire il turismo di massa, ma colpirlo sugli alloggi. E non so se è la cosa giusta. Quello che dici tu è vero. E il problema è che tante persone adesso utilizzano gli affittacamere come business. Quindi, se io ho un lavoro, faccio così: acquisto una casa, faccio un investimento, acquisto una casa, per ogni stanza faccio un affittacamere e non devo esserci neanche presente per ogni check-in, ma lascio la keybox, di modo che io sono al lavoro, ma ho come entrata secondaria passiva l'entrata del B&B. Se tu mi togli questo, vuol dire che io dovrò pagare qualcuno specifico che va a fare il check-in, ok? Quindi abbasso il margine di guadagno di chi ha i B&B. Alla fine si riduce a questo la storia, rendere improduttivi gli affitti brevi degli alloggi per cercare di scoraggiare le persone che hanno casa nel centro delle città italiane ad affittare su Booking o su Airbnb invece che affittarlo mensilmente ad un locale
che devo dire penso sia giusto.
Sì, però non so se questo è il modo giusto, storia del check-in di persone è effettivamente la soluzione. Io penso che vada trovata una soluzione più intelligente, perché ti ripeto, a questo punto tu stai solo dicendo ai proprietari delle case che dovranno sostenere un costo in più, pagare una persona che fa i check-in. Però non hai risolto il turismo di massa, le persone continueranno a venire e continueranno ad affollare le piazze delle grandi città italiane anche in maniera magari non sostenibile. Quindi è una falsa soluzione, secondo me. La soluzione sarebbe trovare un modo per rendere più sostenibile questi flussi.
Ecco,
Pompei, per esempio, il sito di Pompei ha cominciato a mettere il tetto massimo al numero di persone che possono visitare ogni giorno gli scavi.
Questo è interessante. Quindi con prenotazioni da fare prima.
Esatto. Venezia ha messo i tornelli con il calcolo di numero, il biglietto per entrare in centro. Queste sono più soluzioni che tendono ad abbassare il numero, che secondo me è più la soluzione giusta. Però dall'altro lato ci sono persone che dicono no, tu così stai limitando la libertà delle persone di muoversi sul territorio europeo in questo caso. Quindi è una questione spinosa. Che ne pensi tu?
È difficile, molto difficile, e ovviamente le chiacchiere che facciamo sono chiacchiere, perché io non riesco, non ho proprio le basi per avere nemmeno pensare a una soluzione. Però una cosa che mi viene da pensare è: capisco il problema ed è obiettivamente difficilissimo limitare le persone che visitano un posto, ma visto che ci sono un sacco di posti in Italia fantastici, avrebbe senso cercare di spingere le persone su altri posti in modo tale da smaltire un poco e dividere la massa? O non ha senso perché diventa sempre di più comunque? Chissà.
Ha senso, mi sembra un'ottima idea, e vale anche sulla città stessa. Cioè, se tu vai a visitare Milano o Roma, forse bisognerebbe trovare degli incentivi per farti prenotare una struttura ricettiva non in centro a Roma, ma appena fuori Roma, in modo che tu vivi una realtà più locale. Le cittadine al di fuori della città cominciano a vedere un po' anche loro l'entrata economica del turismo. E poi chiaramente con i mezzi di trasporto pubblici andate a vedere le grandi città, però diffondere queste masse di turisti, no? E io lo vedo a Napoli, dove le strade principali sono impenetrabili, cioè non ci si può camminare, e poi magari una stradina laterale è vuota. Bisogna riuscire a trovare il modo per diffondere tutta questa massa di persone e coprire un po' tutto il territorio.
Sì, bisogna spalmare bene i turisti, con un bel coltellone gigante per spalmare questa marmellata di turisti che si estende su tutta l'Italia.
Proviamo a fare così. Ti porto rapidamente in un posto che si è inventato una cosa proprio per fare quello che abbiamo detto.
Cibo.
Cibo, anche se dedichiamo pochi minuti, sono contento lo stesso. Dove mi porti?
Guardi, faccio un paragone. Questo è solo un assaggio della sezione. Il resto della sezione ci sarà nel nostro after show. Non ti porto a Roma, a Venezia o Firenze, neanche a Napoli. Ti porto in una cittadina piccolina in Puglia che si chiama Galatina.
Come le caramelle?
Sì, ma non penso sia collegato, perché invece è la patria del pasticciotto, che è questo dolce fatto di pasta frolla ripieno di crema pasticcera. Dolce tipico pugliese, chiamiamolo così.
Buono.
Un imprenditore, un pasticciere si sono inventati una cosa rara, molto rara, preziosa direi, ovvero... In giro per il mondo, soprattutto a Dubai, a New York, spopola il cappuccino con la foglia d'oro. Cioè un cappuccino con la schiuma, sopra la schiuma una foglia d'oro. È commestibile. E allora in Puglia si sono detti, perché noi non facciamo il pasticciotto d'oro? Lo chiamiamo pasticcioro.
Ma va bene, allora, va bene il nome, simpatico, ma il concetto... Lo boccio.
Ma tu non sai nemmeno che sapore ha questo pasticciotto.
Che sapore avrà?
Lo stesso identico sapore del pasticciotto classico. Perché
benissimo.
L'oro commestibile è totalmente in sapore e in odore.
Bello. Solo, diciamo, un colore.
Esatto, solo l'aspetto. cambia? E questo ci porta alla domanda a cui risponderemo nell'after show. Ma allora perché?
Bella domanda. Questa è una bella domanda proprio.
Allora facciamo così, Matteo. Ci spostiamo nel nostro after show, la saletta VIP, e proviamo a rispondere tra di noi a questa domanda.
Andiamo. Intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima o tra qualche secondo nell'altra stanza.
Esatto, perché noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a raggiungerci diventando sostenitori della nostra, del nostro podcast, della nostra comunità, diventare membri della nostra comunità. Raggiungeteci, va, vi aspettiamo di là. Ciao a tutti.
Ciao.